spettatori o protagonisti? Molti di noi sono spettatori di qualcosa, molti di noi sono protagonisti di qualcosa, ma diciamo che alcune volte l'una non esclude l'altra e l'una include l'altra. Alcune volte siamo spettatori, altre protagonisti. Vogliamo vedere un attimino meglio, in maniera più chiara, tutto questo. Verosimilmente, ai nostri giorni abbiamo una distrazione continua. Diciamo di aver capito, o perlomeno pensiamo di aver ascoltato, e poi fondamentalmente non mettiamo in pratica quello che pensiamo che avremmo dovuto per mancanza di attenzione, mancanza di ascolto. Ma vediamo cosa significa passare da un ascolto non attivo, cioè un parascolto, a un ascolto attivo, cioè un'azione nell'ascoltare qualcosa o qualcuno. Esodo capitolo 3, versetto 1 e 4. Dio chiama Mosè sul monte. Mosè pascola il gregge di Ietro sul monte. Mosè era il bracciante di Ietro, che si trovava a Madian. Guida il gregge, oltre il deserto, giunge alla montagna di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: voglio andare a vedere in disparte, dice questa mia versione, questa grande visione o questo grande spettacolo. Per lui era una cosa eccezionale. Immaginati di trovare una situazione del genere e dici: wow, che cos'è? E come mai, dice, il pruno non si consuma? E il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio chiamò Mosè di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Quando obbediamo, facciamo qualcosa, ci facciamo vedere, ci spostiamo da una posizione di spettatori a una posizione di protagonisti. Ecco perché Dio vuole che noi diventiamo protagonisti della nostra stessa vita. L'obbedienza, cari, è esattamente il reciproco scambio di benefici. Perché stiamo dicendo questo? Perché Dio aveva bisogno di un uomo per liberare il suo popolo e l'aveva identificato nella vita di Mosè. E Mosè aveva bisogno di un riscatto personale e, guarda caso, viene identificato proprio in Dio. Quando incontriamo Dio, non è un beneficio squilibrato, non è io divento cristiano per far del bene a Dio, per diventare come Dio vuole, per fare la sua volontà, per camminare nei suoi propositi, per adempiere i suoi progetti. Capite? Perché se è così è molto squilibrato. E molte persone, purtroppo, ci troviamo in tempi dove persone hanno pensato tanto questo. Lo faccio per il Signore, non faccio questo, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, non faccio questo perché Dio non vuole, lo faccio per Lui, e mi santifico per Lui, digiuno per Lui, prego per Lui, faccio per Lui. È una cosa squilibrata. A dir la verità, è un beneficio reciproco. Quando Dio incontra me e te, Lui vuole fare del bene a te e vuole far del bene a sé. Semplicemente perché Dio cerca uomini e donne per adempiere un proposito, uno scopo su questa terra. Dio cerca te. Dio cerca un uomo e una donna che possano aggrapparsi, possano connettersi con il suo proposito per far sì che vengano usati da Lui per adempiere una determinata meta o proposito, scopo e quant'altro. Ma guarda caso, mentre facciamo così, noi veniamo benedetti. Noi veniamo completamente ricompensati. Non c'è uno squilibrio in questo. Quando serviamo Dio, non è soltanto per Lui, lo facciamo anche per noi. Ecco perché l'obbedienza è un reciproco scambio di benefici. L'obbedienza è parte integrante della nostra formazione di crescita. Chi non obbedisce non cresce. Ta-tam. Questo è da segnare. Sapete che ci sono un sacco di nozioni d'esame dentro tutto questo studio? Ovviamente non vi faccio degli assist, perché sennò... Ma so che sarete bravissimi. Quindi l'obbedienza è parte integrante della nostra formazione di crescita. Chi non obbedisce non cresce. Vediamo alcuni punti, alcuni aspetti dove la vita, la nostra vita personale viene coinvolta e nell'obbedienza. Quali possono essere? Talvolta l'obbedienza è un atto di dovere. Dobbiamo obbedire. Non mi risulta che a militare ti chiedono obbedienza, O quando fai un giuramento al Senato o quant'altro, ti chiedono obbedienza. E questa obbedienza è un'obbedienza militaresca. Sì, ci sono persone che hanno giurato per la patria. Gli avvocati giurano per la legge, i medici giurano per la medicina, eccetera. Quindi c'è un giuramento, c'è un'obbedienza, sì, forzata, per la specifica che tu hai, che sei chiamato a fare, che ci sono persone che sono chiamate a fare. Quindi l'obbedienza è coinvolta anche con un atto di dovere. L'obbedienza è un atto d'amore verso i genitori, verso i propri figli, verso la propria famiglia. L'obbedienza è un atto di cortesia, di gentilezza, altruismo, opere di bene nel sociale, per esempio. Quindi ci sono tanti aspetti dell'obbedienza. L'obbedienza è un atto di necessità verso la vita, specialmente la nostra. Quindi alcuni aspetti dove l'obbedienza è coinvolta sono un atto di dovere, un atto d'amore, un atto di cortesia o di gentilezza, o una necessità. Vediamo che c'è anche un'obbedienza parziale e un'obbedienza piena. Beh, onestamente non credo in un'obbedienza parziale, credo in una disobbedienza o in un'obbedienza. Quando c'è un'obbedienza parziale c'è una disobbedienza totale. Si può obbedire ma non assolvere completamente lo scopo e obbedire in maniera parziale, pensando di aver fatto qualcosa. È molto importante. Saul e Samuele. Vi voglio portare lì. Disobbedire vuol dire non centrare lo scopo della nostra vita. Obbedienza parziale significa una disobbedienza totale. Samuele disse a Saul che doveva fare una certa cosa. Saul lo fece a modo suo. Vi ricordate la storia? La leggiamo poi un pezzettino, ma non tutta. Dio disse a Samuele di dire a Saul di obbedire per una particolare situazione. Lui avrebbe dovuto prendere carico di precise istruzioni da parte di Dio, adempiere una missione. E gli disse esattamente cosa fare, come fare, quanto fare. E lui fece di testa sua. Ovviamente, dopo, le conseguenze sono state tragiche. Vi ricordate la storia? Quando Dio disse a Saulo di uccidere tutti, e lui invece pensò di dire, vabbè, dai, risparmiamo la mandria, risparmiamo questo, lo facciamo per il Signore, però, per i sacrifici. Non dobbiamo ragionare come vogliamo noi? Dio diede Mosè e Giosuè come guide spirituali al popolo di Israele. E per un certo numero di anni guidarono il popolo di Dio. Ma ci fu all'interno di tutto questo alcuni atti di disobbedienza che pensavano passasse come obbedienza, ma ci furono delle conseguenze. Quindi significa esattamente che ogni uomo, ogni donna di Dio, ogni condottiero non ha fatto sempre le cose giuste, è vero. Dio non ci condanna, non ci accusa, non ci colpevolizza, non ce la fa pagare perché facciamo cose sbagliate. Può succedere, può accadere, non facciamo sempre tutto giusto. Questo però non implica che ci debba essere una giustificazione che escluda noi dalla nostra personale obbedienza. Riuscite a comprendere quanto stiamo dicendo? E questo è molto fondamentale. Saul non era un granché come re, ma Dio ha dato Saul al popolo semplicemente perché il popolo gliel'aveva chiesto. Ha detto, vogliamo un re, La presentazione di Saul non è stata una delle migliori, perché quando lo chiamarono non c'era Saul. Dove è andato Saul? Dove Saul era nascosto dentro o dietro dei bagagli. Quindi già all'inizio non è stato clamoroso. Uno che si stava già nascondendo, era difficile che poteva portare una nazione al successo. Ma intanto quello Dio gli diede, perché ovviamente l'aveva chiesto il popolo. Quando ci fu la missione che Dio diede a Saul, la fallì subito, semplicemente perché lui voleva obbedire, ma non aveva la forza di farlo. Molte persone vogliono obbedire, ma non hanno la forza di farlo. Perché? Perché non conoscono bene Dio e non hanno prestato ascolto alle parole di Dio. Leggiamo questo passaggio. Prima Samuele, capitolo 15, versetto 2 e 3. Così dice il Signore degli eserciti: io punirò Amalek per ciò che fece a Israele quando gli si oppose per la via mentre usciva dall'Egitto. Prima Samuele 15, 2, 3. Ora va, colpisci Amalek e vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene senza avere alcuna pietà. Ma uccidi uomini e donne, fanciulli, lattanti, buoi, pecore, cammelli e asini. Ma la disobbedienza arriva al versetto 9. Abbiamo detto al capitolo 2 e 3, queste sono le parole di Prima Samuele 15. Dio, quando affida la missione a Saul, quella missione va a fallire per mancanza di obbedienza, per mancanza di ascolto e per presunzione umana. Al versetto 9 di Prima Samuele 15 dice: ma Saul e il popolo risparmiarono Agag, il re, il meglio delle pecore, dei buoi, degli animali grassi, degli agnelli e tutto il meglio, rifiutandosi di voltarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio tutto ciò che cos'era scadente, che non gli interessava, non aveva nessun valore. Interessante. È come se Dio ti dice di cambiare la tua vita e tu togli le cose che non ti interessano. Bello. È strano tutto questo, però è parte della nostra esistenza. Facciamoci qualche domanda. Perché Saul rifiutò? A motivo di cosa? Fu una disobbedienza palese o no? Beh, era evidente. E ancora, la motivazione. Dio dà una missione a Saul. Gli chiede prima di ascoltare, di agire e di obbedire. E Saul fa quello che vuole. È stata una disobbedienza palese? Ha disobbedito, sì. Ma secondo voi, una domanda, aveva ragione di farlo, sì o no? Perché l'ha fatto? Nel versetto 13 scopriremo la vera motivazione. Qui è tutto scritto. Capitolo 15 di Prima Samuele, versetto 13. Samuele andò da Saul e Saul gli disse: il Signore ti benedica. Ho eseguito l'ordine del Signore. Samuele gli disse: che cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi? È questo mugir di buoi che sento? Saul rispose: sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti, perché il popolo li ha risparmiato il meglio dei buoi, delle pecore, per farne sacrifici al Signore, il tuo Dio. Ops. E qui casca l'asino, come si suol dire. Il resto però, attenzione, non è che non ho fatto niente, lo abbiamo votato allo sterminio. Per fare mente locale, tutto questo, abbiamo detto che Saul ha sbagliato, ha disobbedito, ma nello studio dell'obbedienza abbiamo fin dall'inizio detto che l'obbedienza è coinvolta col nostro intendimento o intelligenza, la nostra logica, la nostra ragionevolezza e la nostra volontà, giusto? Ne abbiamo parlato fin dall'inizio. Abbiamo detto che altresì Caino cercò di adempiere l'ordine di Dio secondo il suo modo di pensare, di vedere, a sua misura, a suo uso e consumo. Perché allora Saul ha fatto così? Cosa gli è venuto in mente? Ci sono due cose fondamentali. Numero uno, stava obbedendo a un ordine di Samuele, ma lui non riteneva opportuno che quest'ordine era da mettere in pratica. In altre parole, era sottomesso senza obbedire. Si può essere sottomessi senza obbedire? O obbedire senza essere sottomessi? Perché tutto parte dal cuore. Cosa disse a Samuele? io l'ho fatto, ho obbedito quello che il tuo Dio mi ha detto di fare. Mica aveva capito che era anche il suo. Ma non solo. Il punto di vista di Saul non era neanche sbagliato. Perché? Perché lui ha fatto esattamente secondo la cultura del posto. Lui non fece una cosa strana. Non era fumo negli occhi che Samuele dice, vai, che cosa ha combinato questo? Non si è mai sentita una cosa simile. E invece sì, era proprio cultura. Quando un esercito invadeva un altro esercito e facevano esattamente questa cosa, portavano il re, lo catturavano, lo ridicolizzavano e gli facevano insulti e quant'altro, e poi prendevano il meglio del popolo o il meglio del gregge, il popolo, gli uomini forti li assoldavano nell'esercito e diventavano grandi. Il popolo romano faceva così, per esempio, millenni dopo. Quindi Saul non fece qualcosa di fuori di testa, fece qualcosa che culturalmente era normale. Ora mi chiedo una cosa: quanti di noi fanno cose che riteniamo culturalmente giuste, o perlomeno riteniamo giuste, non pensiamo di ribellarci a Dio, ma sono semplicemente parti culturali del nostro modo di vedere, del nostro modo di vivere, del nostro background, della nostra esperienza, delle competenze che abbiamo assimilato nella vita? Riuscite a comprendere? Saul non fece qualcosa di strano, era normale. Lui distrusse le cose che non valevano e tenne quelle che valevano, pensando addirittura di fare qualcosa di giusto davanti a Dio. Era la sua metrica di obbedienza, ma non quella di Dio. Quando Dio ci chiede di fare qualcosa, la nostra logica, la nostra ragione, la nostra testa ci offende, perché dice no, non funziona così. Stai capendo male, stai comprendendo, non può. Una roba del genere era per Saul, era fumo negli occhi, perché ragionava carnalmente, perché Saul diceva, io veramente il tuo Dio mi ha detto delle cose. Lui non era dentro. Ci sono persone che sono vicine al regno ma non sono nel regno, ci sono persone che sono nella chiesa ma non sono nate di nuovo, ci sono persone che cercano di capire Dio ma non hanno compreso la sua natura e non hanno assimilato la sua vita. Ecco che tutto questo crea una totale distorsione tra l'obbedienza a Dio e la nostra personale obbedienza. Saul non fece qualcosa di sbagliato culturalmente, era parte integrante della normalità del popolo che stava dell'era che stava vivendo, dei popoli che battagliavano e conquistavano. Quindi per lui era totalmente normale. Dobbiamo chiederci se quello che Dio ci dice lo trasliamo a nostro uso e consumo, ne facciamo un mix di cose, oppure lo prendiamo così com'è e lo applichiamo. Dove la nostra ragione ci offende, ci dice che siamo impazziti, che siamo fuori, che non è possibile. Ma la Bibbia dice che Dio è vero, ogni uomo sia bugiardo. La nostra ragione non ha ragione di reggere davanti alla ragione di Cristo. L'obbedienza non è negoziabile, non è commercializzabile, e noi dobbiamo gestire le nostre vite in maniera diversa da quello che abbiamo visto fino adesso o fatto fino adesso. Dio ci vuole obbedienti, non vuole una parziale obbedienza, anche se quello che Dio ci chiede di fare è contro il nostro modo di vedere, di pensare, di ragionare, contro la nostra cultura, contro la nostra logica, contro il nostro background, la nostra vita. Obbedienza è parte della nostra esistenza cristiana, quindi è una traslazione del naturale allo spirituale. Riuscite a comprendere? Prima Samuele 15, 18, 19. L'Eterno disse a Samuele, ti aveva dato una missione, dicendo, va, vota allo sterminio quei peccatori degli Amalechiti, combatti contro di loro affinché siano sterminati. Perché dunque tu non hai ubbidito alla voce del Signore, ma ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? Perché lo hai fatto, Saul? Per quale motivo? Ora, per avere una completa panoramica, comprensione di questa storia, dobbiamo comprendere davvero che Saul, secondo il suo modo di vedere, non sbagliò. È interessante. Quante volte, secondo il nostro modo di vedere, noi non stiamo sbagliando, noi non stiamo disobbedendo. È solo che abbiamo preso la nostra natura, la nostra cultura, il nostro modo di pensare normale e lo abbiamo applicato al soprannaturale, lo abbiamo distorto. Quindi Saul fece esattamente quello che era nei popoli di quel tempo, il classico ringraziamento di battaglia. Prendeva le cose più buone e ringraziavano i popoli intorno, ringraziavano i loro dei, li ringraziavano offrendo offerte di ringraziamento ai loro dei. Saul fece esattamente la stessa cosa verso Dio, ma infatti la situazione è abbastanza da vedere. Io ho fatto quello che il tuo Dio mi ha detto, io volevo fare quello che era normale, io per me è giusto, per me è normale. Quindi dietro la disobbedienza di Saul c'era orgoglio, vanità e tanta insicurezza. Proverbi 18:12. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. L'applicazione dell'autorità sbagliata nella vita di Saul portò l'intero popolo alla rovina. Dobbiamo sapere questo. Quando disobbediamo, e questo deve essere una cosa chiara e assodata, quando disobbediamo non facciamo solo del male a noi, facciamo del male alle persone che sono intorno a noi. Abbiamo detto prima, quando obbediamo una grande prosperità si sparge intorno a noi. Quando obbediamo ai criteri, ai principi, ai comandamenti di Dio, per quelli che sono puri così, la parola di Dio dice la scrittura che è pura come l'argento affinato nel fuoco 7 volte, pura. Non c'è da cambiare niente, non c'è da modificare, non c'è da arrangiare nulla. Così è, così è. Quindi quando obbediamo, la benedizione si propagherà intorno a noi benedicendo le persone. Ma anche quando disobbediamo, attenzione, la disobbedienza causerà danno alle persone che sono intorno a noi. A chi? Ai nostri cari, alla nostra famiglia, ai nostri amici. Alle persone che sono intorno a noi c'è un raggio di benedizione o un raggio di maledizione. La maledizione non è che Dio ti maledice o mi maledice perché abbiamo sbagliato. Il punto chiaro è che Dio non maledice nessuno. È che quando noi sbagliamo, quando noi pecchiamo, quando noi manchiamo il bersaglio, quando noi disobbediamo, semplicemente facciamo questo, usciamo dalla protezione. Deliberatamente. Quella mancata protezione non è colpa di Dio, non è che Dio ti ha portato fuori e dice te la faccio pagare. No, perché c'erano il popolo di Israele, camminava nel deserto. Per la loro disobbedienza, serpenti ardenti un giorno vennero fuori e uccisero centinaia di uomini, 25.000. Perché? Gli aveva detto Dio? Allora, non è che si erano passati da un deserto diverso da quello che stavano passando prima. I serpenti erano sempre lì. Solo che mentre obbediamo, il diavolo non ci può toccare. Mentre obbediamo, la mano di Dio è sopra di noi. Mentre obbediamo, abbiamo dato legale permesso a Dio di proteggerci, di aiutarci, di prosperarci, di benedirci, di fare qualsiasi cosa. Ma quando noi disobbediamo, ci tiriamo volontariamente fuori da quella protezione. E indovinate un po'? Diamo il legale permesso al diavolo di operare danno nella nostra vita, con qualsiasi situazione. Possiamo anche pregare poi, possiamo anche chiederci, possiamo piangere, ma la cosa più saggia da fare è chiedersi: questa cosa mi sta succedendo a motivo di che? Sto obbedendo a Dio? Ho messo in pratica determinate cose? Sto facendo la sua volontà? Perché se non è così, devo rientrare immediatamente nei ranghi e camminare nella giusta direzione. Perché Dio non maledice nessuno, non ammazza nessuno, non vuole fare del male a nessuno. Siamo noi che creiamo il bene o creiamo il male attraverso la nostra obbedienza o la nostra disobbedienza. Saul, facendo questa cosa, mise tutto il popolo sotto un giogo. Tutto il popolo ne ebbe a soffrire per la sua disobbedienza. Vedete quanto la disobbedienza di un solo uomo porta un popolo intero a peccare e a soffrire? La disobbedienza di Adamo portò una intera discendenza, tutta la popolazione mondiale, l'uomo, l'umanità, la portò alla deriva, alla distruzione. Per un solo uomo, Gesù Cristo, il secondo Adamo, venne per la sua obbedienza, con grandi grida e lacrime, offrì se stesso a Dio e per la sua obbedienza portò alla salvezza l'umanità nuovamente. Vedete quanto potere ha l'obbedienza e quanto la disobbedienza. Interessante. Saul era una persona insicura e le persone insicure porteranno sempre problemi in altre persone. Quando una persona insicura non sa cosa dire, non sa cosa fare, non sa come esprimersi, non sa come, ha paura di sbagliare, cammina sulle uova, stai tranquillo che prima o poi la frittata è scontata. Saul era una persona insicura, ma da un'altra parte voleva tutto il merito. Guarda cosa ho fatto, perché le persone insicure fanno così? E stiamo parlando di obbedienza e di disobbedienza. Le persone insicure sempre dicono guarda cosa ho fatto, guarda come sto facendo le cose, sono io, ecco. E questo è un problema. Ecco perché Saul a un certo punto voleva essere onorato. Quando Samuele va a riprendere Saul e dice: tu hai peccato davanti a Dio, dice sì, è vero, però per favore non mi fa fare brutte figure adesso, perché sennò mica mi accettano più questi. Di loro che va bene, onorami davanti al popolo. Vi ricordate la scrittura? E questo purtroppo, avido di gloria, di onore, mancante di riverenza, mancante di ascolto, disobbediente, ha portato la sua vita a diventare pazzo e ha portato il popolo di Israele ad essere oggetto di continue ripercussioni nemiche per la causa della disobbedienza di un solo uomo. Quando Samuele riguardì la disobbedienza di Saul, lui si giustificò facendo cosa? Accusando il popolo, dicendo: no, è lui che mi ha detto di fare questo, mi hanno indotto a farlo. In altre parole, Saul, la persona disobbediente, la persona insicura, accusa qualcuno di avergli fatto fare qualcosa per non essere messo in mezzo, non prendersi la responsabilità. Vi ricordate che Davide nel Salmo 51, quando pecca e fece 7 peccati capitali in un giorno solo, omicidio, adulterio, ladrocinio, di tutto, è andato sul suo palazzo, ha parlato al popolo, ha detto: ragazzi, non so se gli ha detto proprio ragazzi, ma comunque la parafrasiamo così: si sappia, io ho peccato, Dio non c'entra niente, se dovete prendervela con qualcuno, quello sono io, ma Dio non c'entra niente. Non voleva difendere Dio, si stava solo prendendo la sua responsabilità. E cosa fece? Dio lo restaurò. Fece morire il figlio del peccato, eccetera, eccetera. Non fu scevro di guai poi, perché ovviamente non aveva ancora imparato tanto bene la lezione. Ma noi siamo qui, siamo migliori degli altri. O meglio, dici: ma siamo migliori di Davide? Beh, abbiamo imparato dai suoi errori, probabilmente sì. Lui ne ha fatti, noi abbiamo imparato che quelli che ha fatto lui non li facciamo noi. Pertanto siamo in buon vantaggio. Ecco cosa fa la disobbedienza. La Bibbia dice in Ebrei 13:17: obbedite ai vostri conduttori e sottomettetevi alla loro autorità. La nostra sottomissione è commisurata all'attitudine dell'amore in giustizia. La nostra sottomissione è commisurata alla nostra attitudine di obbedire in amore, insomma, e per la giustizia.